Ah, eccoci ritrovati tutto, tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militant. Grazie ancora per gli ascolti, per le condivisioni, continuate così.
Yes!
Un paio di info come sempre per proporre temi su questi Caffè Militanti. Molto semplice, Instagram, un direct va benissimo, Militanza Grafica, oppure anche una canonica email a militanzagrafica@gmail.com. E se volete sostenere questi sforzi, una piccola donazioncina ina su Patreon. Vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà. Per la serie il primo Caffè Militante è subito pesante come uno zabaione, fondamentalmente al 15 di agosto sotto 55 gradi, vabbè, ok, ci siamo capiti. Ma siccome a noi ci piace mangiare pesante, parliamo di cosa? Parliamo della storia della prigione di Guantanamo. Quella cosa lì, quella cosa, quel buco nero di diritti umani, insomma. Ci proviamo, via! Allora, ci troviamo a Cuba, esattamente diciamo nella parte di Cuba che guarda, ok, Haiti, per farci più o meno intendere, quindi diciamo nella parte est-sud-est dell'isola cubana. E proprio lì si trova la zona di Guantanamo. Guantanamo poi è una città, però di per sé c'è anche la baia di Guantanamo, questa baia protetta appunto da scogliere, da aspetti montani, d'accordo, che crea appunto un'area protetta da quello che invece è il Mar dei Caraibi. Un mare tutto sommato che al netto delle varie narrazioni cinematografiche hollywoodiane che tipo boh è bellissimo, wow che è affascinante, comunque non è che è un mare perfettamente calmo, ecco, ci siamo ecco. Quindi la storia di Guantanamo parte proprio da una necessità, d'accordo, di trovare delle aree protette anche a livello marittimo per proteggere quelle che sono commerci, navi and company. Partiamo da qui. Già questa tipo di premessa farebbe pensare a già qualcuno all'ascolto tipo: ma che c'entra? Per me la Guantanamo nasce con George W. Bush. No, fire me. In realtà la storia di Guantanamo e della nascita poi di quello che è il campo di prigionia di Guantanamo e dei vari campi, ne parleremo in questo podcast, è addirittura dei primissimi del Novecento. E inoltre la storia di Guantanamo si interseca con quella che è la storia del colonialismo internazionale, ovvero sia proprio del colonialismo, esattamente di quello. Alla fine dell'Ottocento, quindi, Stati Uniti e Spagna cominciano a prendersi ammazzate. E se da una parte finirà quello che è l'aspetto, la storia, la linea del tempo del colonialismo spagnolo, nasce invece quello che noi chiamiamo l'imperialismo americano. Questo conflitto che porta appunto Stati Uniti e Spagna a prendersi a capocciate, d'accordo, in giro per il mondo, però non c'è un'area specificatamente unica. In realtà si parla di due aree specifiche, ovvero sia quella dell'Oceano Pacifico e quindi la rivoluzione delle Filippine, e dall'altra parte quella che è la rivoluzione d'indipendenza cubana. Per farla breve, appunto, gli spagnoli perdono completamente il conflitto a favore di chi? A favore degli Stati Uniti d'America. Sì, anche perché se sostanzialmente Cuba ottiene l'indipendenza, d'accordo, dalla Spagna, però finisce sotto l'egemonia geopolitica degli Stati Uniti d'America. Inoltre la Spagna cede le Filippine, Guam e Porto Rico agli Stati Uniti ancora, per una somma di 20 milioni di dollari. E se una volta si facevano fondamentalmente trattati, eccetera, salta fuori alla fine della guerra quello che viene chiamato emendamento Platt. Redatto nel 1901 e poi votato dalla Camera, d'accordo, con 159 favorevoli, 134 contrari e 43 voti favorevoli e 20 contrari al Senato, tutto ciò passa. E cosa passa? Passano fondamentalmente 5 articoli generali che ve li vado più o meno a sintetizzare così. La prima: Cuba non può prendere decisioni che possano compromettere la sua indipendenza, soprattutto anche nei confronti di potenze straniere. In quel periodo era la Germania che terrorizzava particolarmente gli Stati Uniti, ok? Piccolo pro tip sul punto 1, già mi fermo, perché in realtà all'interno del governo americano, dopo la vincita, ok, di questa guerra espansa ispanica americana, d'accordo, in realtà si era anche proposto di annettere Cuba agli Stati Uniti. Sì, proprio, ma sì, dai, prendiamoci Cuba. Cosa che non passò grazie all'emendamento Teller, d'accordo, che specificava appunto l'impossibilità di annessione di un territorio esterno, d'accordo, fin tanto che non ci fosse stata la pacificazione dell'isola. Qui, cioè, è una cosa un po' contortamente, tipo, vabbè, finché non fate la pace noi non vi conquistiamo. Quindi vabbè, non vi conquisteremo. Punto numero 2, Cuba si impegna a non incorrere in un indebitamento che superi i propri mezzi.
Nel senso, non puoi indebitarti.
Ebbene, vallo a dire adesso con l'embargo.
Gli Stati Uniti, punto numero 3, hanno la facoltà di intervenire al fine di mantenere l'ordine e l'indipendenza cubana.
Vabbè.
Punto numero 4, Cuba accetta il programma di sanificazione sponsorizzato dagli Stati Uniti, che era rivolto principalmente in quel periodo storico a un problema, un'epidemia di febbre gialla. E infine il punto numero 5, qua arriviamo a Guantanamo, d'accordo? Cuba accetta di vendere o affittare agli Stati Uniti d'America siti per basi navali o depositi di combustibile. Guantanamo divenne la principale base degli Stati Uniti. Tac. E da qui si comincia a far cosa? Si comincia a costruire proprio in questa baia, proprio in senso di territorio completo degli Stati Uniti d'America. Quindi la realtà dei fatti storici ci porta, prima del campo di prigionia, e ci arriviamo fra pochissimo, ad avere come territorio, quella della baia di Guantanamo, degli Stati Uniti d'America. Cioè, nel senso che è stata neanche venduta o affittata, è stata inserita all'interno di un trattato, d'accordo? Fin dal 1901, d'accordo? Fra l'altro, piccolo altro pro tip, ovviamente oggettivo del termine reale di quello che è capitato poi successivamente fra Stati Uniti d'America e Cuba, in realtà si prevedeva altre 3 basi navali, ok, o 3 basi militari all'interno del territorio, ed esistono anch'esse. Chiaro che però Guantanamo diventa, diciamo, nazional popolare a livello internazionale per vari motivi. Quali? Il primo motivo è sicuramente la creazione di 3 campi differenti, d'accordo? Quindi diciamo che la base di Guantanamo è divisa poi in 3 gruppi: Camp Delta, che include anche un altro campo che è Camp Echo, Camp Iguana e Camp X-Ray. X-Ray è stato poi successivamente chiuso, d'accordo, il 29 aprile 2002. Eccolo qua l'anno che poi ci porta a quella nazional popolarità veramente tragicamente triste, ok, di questo campo che poi diventerà, appunto, da base militare, campo di prigionia. Perché nel 2002, d'accordo, siamo proprio a valle di quelli che sono i fatti dell'11 settembre, ovvero sia di quello che è il crollo, d'accordo, delle Torri Gemelle a New York. In quel momento ci stava un incompetente matto, d'accordo, chiamato George W. Bush, esattamente quello che, quando lo informarono dell'attacco, stava leggendo un libro di filastrocche a dei bambini in una scuola con il libro al contrario, famosissima scena. Quindi questa sorta di texano col cappello e la stella da sceriffo comincia a dire: perché non creiamo in questo campo, d'accordo, diciamo militare, un campo di prigionia dove andare ad infilare tutte le persone, d'accordo, che sono collegate, secondo uno strano pensiero comunque sia sempre imperialista, ad attività terroristiche, d'accordo, contro chi? Contro gli Stati Uniti. Nel suo massimo splendore di indecenza, d'accordo, di questo campo di prigionia si è arrivato a toccare 800, d'accordo, persone che hanno attraversato questo tipo di campo, con momenti di bassa, d'accordo, come per esempio nel 2002 all'inizio, che erano 158, l'anno successivo erano già 650, fino ad arrivare all'anno scorso, d'accordo, che è l'ultimo dato che sono riuscito a reperire, in cui si parla di 39 persone ancora all'interno. Quindi l'attività decolla, d'accordo, di questo campo di prigionia fin dal 2002, tutto sommato, e già si crea un buco nero legale, perché effettivamente questi prigionieri, d'accordo, non sono né imputati di reati ordinari, quindi essendo imputato di un reato, d'accordo, io posso avere delle garanzie, d'accordo, ovviamente di processo ordinario, ma invece, siccome ho io la penna delle regole, quindi ci scrivo io il libro delle regole, diventano fondamentalmente dei detenuti senza altro titolo, cioè sono detenuti senza un titolo di alcun tipo. Cioè, perché sei detenuto? Boh. Da qui appunto quell'idea di buco nero legale, cioè ovvero sia dove non c'è alcun tipo di giudizio. Già subito nei primissimi mesi del 2002 l'ONU si schierò immediatamente contro questo tipo di campo di prigionia, dicendo che c'erano delle condizioni, d'accordo, per la detenzione dei prigionieri veramente disumane, che non rispettavano quelle che erano la convenzione di Ginevra, mettiamola così. Al netto del peso che può avere questa dichiarazione dell'ONU, in realtà il 29 giugno 2006, in occasione di un appello, d'accordo, di un detenuto che è all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, ha dato ragione a tutto ciò. Cioè, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione a questo detenuto, perché all'interno ci sono delle violazioni costanti della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare. Ma in realtà tutto ciò non
impone poi la chiusura dello stesso campo, perché l'anno prima, nel dicembre del 2005, generalmente la legislazione americana ha revocato il diritto a questi detenuti di Guantanamo di presentare delle istanze di habeas corpus. Cosa si intende? Fondamentalmente, fin tanto che non sei accusato, accusata o accusato di qualche reato, ok, con prove, quindi con conseguente processo, io ho la libertà di corpo, di movimento, e quindi non posso essere imprigionato. Invece qui ti imprigiono e basta. Se poi non fosse altro che sono uscite diverse immagini, fotografie, video nel quale vengono veramente martorizzati i corpi dei prigionieri da parte dell'esercito, ok? Quindi della polizia militare all'interno di questo campo, d'accordo, di Guantanamo Bay, in realtà i tentativi di chiusura iniziano a esserci proprio per questi scandali dal 2008 in poi. L'unico timidissimo tentativo fu fatto dal neo eletto presidente Barack Obama, che il 21 gennaio 2009 firmò l'ordine di chiusura del carcere, ma non della base americana, d'accordo? Quindi per la serie prigionieri tutta casa, smantelliamo tutto entro un anno. Ok, molti anni dopo è ancora lì, d'accordo, tant'è che il Senato respinse il progetto, d'accordo, con 80 voti sfavorevoli e 6 favorevoli. Il costo di chiusura di questo campo era di circa 80-90 milioni di dollari. E nonostante le ultime informazioni che prevedono delle condizioni paramigliorate all'incirca, cioè per la serie, ma stiamo parlando veramente di situazioni incredibili, cioè almeno hanno il medico di base e alcune persone possono telefonare ai parenti, ma tra l'altro molti prigionieri non vogliono telefonare perché avrebbero paura di ripercussione delle proprie famiglie. Il campo di prigionia sta là, d'accordo, lì bello tranquillo, e l'ultima notizia che si ha, diciamo, nell'opinione pubblica e ovviamente politica americana è quella del 2018 dell'allora presidente Donald Trump, che ha annunciato il completo abbandono, ok, di un tentativo, di un piano di chiusura. Quindi Donald Trump cancella quel pochissimo, timidissimo tentativo e dice basta, sta lì. Quindi alla fine sto Guantanamo è soltanto derivato fondamentalmente da quelli che sono gli attentati terroristici dei primi del 2000? No, in realtà, come avete ascoltato, è una storia che interseca colonialismo, imperialismo e geopolitica, ovviamente, degli Stati Uniti d'America. Sì. E quindi niente, Guantanamo resta lì e basta. Con la stella e strisce ancora. Vabbè. Ciao, al prossimo caffè!